sempre un privilegio poter amministrare gli straordinari beni che il Signore ci dà, soprattutto la sua parola. Apriamo la parola del Signore nell'Evangelo di Matteo, capitolo 13, versetti 44 e 45. Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per l'allegrezza che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile ad un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran prezzo, se n'è andato, ha venduto tutto quel che aveva e l'ha comprata. Gesù nel suo ministero, tra i tanti miracoli che ha compiuto, tra le tante azioni straordinarie che ha fatto, ci ha lasciato anche queste parole. Ci parlano del regno dei cieli. Che particolarità. Questo regno che il Signore, il rappresentante supremo di questo regno, non uno qualunque, non un angelo, ma Lui stesso, nella persona appunto del Signore, è sceso sulla terra. E ce l'ha spiegato questo regno, ce l'ha mostrato, ci ha fatto vedere come si vive in questo regno, perché lui ha camminato secondo le regole di questo regno, non secondo quelle nostre. Lui ha mostrato e ha manifestato come si vive nel cielo, ed è straordinario, perché nelle nostre preghiere, in quello che abbiamo letto, noi abbiamo parlato dell'amore, che è qualcosa di unico. Noi non siamo in grado di sviluppare un amore così profondo, così grande. È un amore così forte che ha portato il Signore ad essere immolato sulla croce, a morire per noi. Certe molte volte queste qui sembrano solo parole per noi, perché magari non ci addentriamo, non meditiamo, non ci buttiamo con la faccia a terra come dovremmo buttarci. E capire e comprendere davvero che cosa vuol significare che Gesù ha lasciato la sua gloria per venire su questa terra. Io, fratelli, devo essere sincero, ci ho provato a capirlo, ma è difficile, perché io non conosco appieno che cosa significa la gloria celeste. Eppure in parte noi oggi, come suoi figli, siamo una parte di questo regno. Quindi in realtà dovremmo vivere e manifestare questa tipologia di vita. Gesù stesso negli Evangeli dice che lui non è di questo regno, perché altrimenti, che non è di questo mondo, perché altrimenti farebbe guerra, ci avrebbe già distrutto, avrebbe già annientato, perché il suo regno è straordinario, è potente. Avrebbe mandato i suoi angeli, ma non è così. Paradossalmente Gesù è venuto come servo, come servo in mezzo a noi, per mostrarci, per farci vedere il suo regno, ma è straordinario. Io non riesco a contemplare neanche una parte di questo regno qua. Eppure il Signore ci ha lasciato degli insegnamenti profondi. Lui ha camminato mostrando il regno e dicendo, vedete, nel mio regno sarà così. Ma non si è fermato. Ci ha detto che ci sta preparando un luogo in questo regno, dove ci raccoglierà, staremo con Lui. E nell'Apocalisse addirittura ci viene descritto come sarà questo luogo. Voi avete mai riflettuto sulla straordinaria bellezza della Gerusalemme celeste? Al di là delle misure imponenti che la Scrittura ci rivela, ma noi abbiamo mai pensato? Perché noi andremo ad abitare là, la Gerusalemme celeste. 2220 chilometri di lato. 2220 chilometri di lato. È lunga come l'Italia. È larga. Le sue mura sono imponenti. Ma la straordinaria bellezza che è costruita con dei materiali eterni, che non possono mai venir meno, ormai si sfalderanno. E al centro vi è posto l'albero della vita. Quell'albero che paradossalmente non è stato neanche guardato da Adamo ed Eva. Perché se avessero visto quell'albero, magari sarebbero andati a mangiare prima quel frutto, e invece sono stati attratti dall'altro. E il vero albero della vita non l'hanno neanche guardato. In quella Gerusalemme al centro ci sarà quell'albero, che ci parla appunto del sacrificio di Cristo, dell'opera di Cristo, dell'amore di Cristo, di quello che Cristo ci ha lasciato come eredità, ed è un'eredità meravigliosa. Questo regno davvero, cari nella grazia, se lo contempliamo, lo dobbiamo contemplare, capiremo tante, tante cose e vivremmo anche una vita diversa. Perché? Perché dice il Signore stesso che noi non apparteniamo più a questo mondo, ma siamo diventati dei cittadini di questo regno. Quindi paradossalmente Gesù ci ha lasciato anche un lascito, un'impronta, una carta d'identità diversa. Io quando lavoravo in albergo mi arrivavano quelli che abitavano nella zona di Vipiteno, quelle zone lì, no? Hanno una carta d'identità diversa, di colore verde, e porta la doppia lingua. Incredibile, come stesso paese, carta d'identità diversa, eppure così. Ecco, noi abbiamo questa carta d'identità qua, noi è diversa. Noi è vero, siamo nati qua, abbiamo vissuto qua, abbiamo la nostra lascito qua, ma in realtà nel momento in cui abbiamo accettato l'appartenenza a questo regno, abbiamo la doppia carta d'identità, la quale ci identifica in modo differente, e lo siamo. E tra parentesi dico, dobbiamo esserlo. Perché se da un lato lo siamo per certificazione, per timbro di nascita, dall'altro lato siamo chiamati a manifestare l'appartenenza a questo regno, che è un regno davvero bellissimo. E uno potrebbe dire, ma il regno dei cieli è là, io sto qua, che cosa c'è di comune? Salmo 103, ricco, salmo straordinario, per la ricchezza di tanti messaggi che dà, e a un certo punto in questo salmo ci viene dato anche quest'altro messaggio. Il versetto 19. Mentre Leo leggeva, i miei occhi paradossalmente sono caduti su questo versetto. L'Eterno ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo regno signoreggia su tutto. Il Signore avrebbe potuto fare anche almeno di scendere sulla terra, perché il suo regno già signoreggiava su tutto, era già presente su tutto. E uno potrebbe dire, ma va, non è così. Perché il diluvio chi l'ha mandato? Colui che signoreggia i cieli e la terra. Chi ha mandato i giudizi? Chi ha mandato determinate situazioni o sconvolgimenti sulla faccia della terra? Pensate all'Apocalisse, a quello che Giovanni ci descrive. C'è un passo che mi ha sempre colpito. Le isole non troveranno più il loro posto. Pensate, un terremoto così devastante da spostare fisicamente una terra come il Giappone a metterla da un'altra parte. Non so se rendo l'idea. Quando il salmista diceva signoreggiava su tutto, vuol dire che il capo è lui. Meno male che ci è capitato questo capo. Meno male che ci è capitato il Signore Gesù. Noi oggi parteciperemo ad una tavola straordinaria, che è la cena del Signore. Voi pensate che il Signore Gesù ha detto che non vede l'ora di farlo nel suo regno. Perché questo qui è uno spaccato, uno specchio di quello che rappresenterà il cielo. Perché questi simboli ci parlano di tanti aspetti. E uno di questi che l'abbiamo meditato in questo frangente qui in assemblea, grazie ai fratelli, di una comunione straordinaria che realizzeremo appieno nei cieli, di un amore non più fatto perché ci vediamo, perché magari ci sopportiamo, la parola di Dio utilizza questo termine che è forte, ma sarà un amore vero, distinto, perché saremo finalmente trasformati. Dovremmo avere un corpo simile a quello del Signore per poter abitare il suo regno. Quanti privilegi, carina Grazia, quanti privilegi. E Gesù in questi passi annuncia a coloro che stavano intorno a lui, ai farisei per primo, agli israeliti per primo, ma poi anche a noi, questo aspetto. Il regno dei cieli è simile. La similitudine vuol dire una somiglianza. Usa un termine di paragone per dire sarà così, non vi aspettate qualcos'altro di diverso. E ci parla di un tesoro. È come un tesoro per tutte e due le volte. Il tesoro. Ho immaginato questo tesoro in maniera, parlando alla maniera degli uomini, come dice l'Apostolo Paolo, che noi si va per le campagne, si cammina e in un granaio troviamo una Ferrari. Eh? I nostri occhi si illuminano. No? O no? Parliamo di cose che magari ci possono anche interessare. Dico una Ferrari, ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa. Che fa? Avete notato? La nasconde. E io ho detto, Signore, ma perché tu nascondi, dici racconti questa, poi dici, trovi un tesoro, lo nasconde. Eh sì, perché sta parlando degli uomini. E noi siamo così, noi ragioniamo così. Io nascondo perché gli altri non lo devono trovare. Lo nascondo, magari la copro, ci metto su anche delle piante, delle cose così, non vedono neanche il granaio, e poi vado. Tutti e due prendono e se ne vanno. Si vanno a fare i conti. Perché noi siamo calcolatori. Ma qui subentra una contabilità diversa, che non è materiale. Non è una contabilità che è basata su quello che noi abbiamo, perché, con tutto il rispetto parlando, anche se dovessimo trovare una Ferrari, e vorremmo eventualmente, è già un tesoro di per sé notevole, ma se ha dei danni, delle cose, la vogliamo sistemare. Un preventivo minimo. Già quattro gomme sono 5.000 euro. Figuriamoci tutto il resto, capite? Quindi se dovessimo parlare di un quantitativo di denaro che ci possa permettere, è qualcosa di particolare. È qualcosa che ci dice, ma com'è possibile? Eppure va, deve fare qualcosa. Proverbi. Libro dei Proverbi, capitolo 8. Versetto 17 e 18. Io amo quelli che m'amano e quelli che mi cercano mi trovano. Con me sono ricchezza e gloria, i beni permanenti e la giustizia. Quanto è bello con me. Il tesoro che troviamo e che hanno trovato, che il Signore paragona, in realtà è Lui stesso. Con me ci sono le ricchezze, con me ci sono le cose. E quelli che in un qualche modo mi amano, quindi pongono mente su quello che io sono, su quello che io rappresento, mi cercano. Perché vedete, questo tesoro lo dovevano trovare in qualche modo. C'è una ricerca, c'è un'azione che si compie. Noi viviamo immersi anche in un certo qual modo nel regno dei cieli che il Signore ci mostra e ci mostra attraverso l'opera di Cristo e non la nasconde. La croce non è stata nascosta agli uomini. La croce era ben visibile. Perché? Perché doveva essere così. I romani quando facevano una punizione o un qualcosa, dovevano mostrarla a tutti il più possibile. Quindi hanno scelto la collina del Golgota, una parte alta, dove molti potevano osservare e guardare. Il supplizio, il martirio, la sofferenza. Il regno dei cieli, in parte, è anche questo. Il rappresentante di questo regno è dovuto scendere su questa terra e passare per il Golgota. Capite come questo tesoro cambia visuale se lo guardiamo dal punto di vista di chi ce l'ha donato? Diventa qualcosa di particolare, di molto prezioso. Con me ci sono le ricchezze. Con me c'è tutto. Ed è straordinario vedere come il Signore non ha ritrattato e ritirato nessuno dei punti che l'Antico Testamento aveva accennato e parlato. Perché Gesù sapeva che per poterci dare l'accesso al regno doveva passare tutto quello che ha passato. Grande consapevolezza, ma anche grande, immenso amore per le sue creature. Non si è fermato. Io un minimo di tentennamento l'avrei anche avuto. E c'è stato nel Signore che si è sottomesso e sottoposto alla volontà del Padre nel Getsemani, quando il Signore ha così sofferto addirittura che il sudore è diventato sangue. Ed è una sofferenza psicofisica particolare molto intensa. Ma non la mia volontà, ma la tua. Si è alzato ed è andato a supplizio. C'è stata data una chiave d'ingresso a questo regno, che si chiama Cristo. Ma lo reputiamo un tesoro? Per chi conosce l'Evangelo, sapete, questo è il tesoro. Questa è la chiave. Vedete, è una chiave che ci viene data gratuitamente. Qui si parla di una ricerca e si parla di un fatto che hanno trovato. Come abbiamo letto in Proverbi, chi mi ama e mi cerca, mi trova. Il Signore si fa trovare. Negli Atti degli Apostoli, quando l'Apostolo Paolo descrive nell'Areopago tutta quella situazione che ha visto in Atene, di tutti quegli dei, di tutti quei santi, tutto ci avevano. Facciamo torti a nessuno, ci abbiamo tutto. Eppure, dice, benché voi lo cerchiate a tantoni, no? Come una persona che non vede nel buio, cosa fa? Mette le mani, tocca per cercare, no? Ma dice che non è lontano. Ed è vero. Il Signore non è lontano da noi. Non lo è mai stato. Se ripercorriamo le nostre vite, le nostre salvezze, ci picchia. Io almeno per ben 3 volte in modo chiaro e limpido ho ricevuto una chiamata dal Signore. Alla terza mi sono arreso, per grazia del Signore. Però quando ho ripercorso la mia esistenza, la mia vita, e ho capito e ho visto, ho detto, ma lì il Signore mi ha chiamato. Lì il Signore mi ha detto, che fai? Io ti sto offrendo il mio tesoro, che è l'ingresso nel regno dei cieli. Che straordinaria verità, simile a... Il Signore parla in modo chiaro, non si nasconde. Eppure, chissà cosa avremmo fatto per poterci comprare quello che vogliamo. E così dice il Signore, ma a un certo punto il Signore ci pone davanti anche delle responsabilità. Per chi non crede le responsabilità ci sono, ci picchia. Ci picchia. Perché vedete, il Signore non ha rinunciato a nulla e ci ha donato il regno dei cieli. Però, in un certo qual senso va acquistato. Lo vogliamo comprare? E qual è la metodologia per comprare? Perché vedete, quando il Signore dice che lui signoreggia, vuol dire che le regole le mette il Signore, non sono regole fatte dagli uomini, perché gli uomini di regole se ne inventate a iosa, a gogo. Pensate alle religioni, quante regole hanno messo: se fai questo, se fai questo, se fai questo, se fai questo, se ti comporti, se non ti comporti, se ragioni, se fai determinate situazioni, condizioni. Le religioni piene, tutto c'è. Alla fine, se Dio vuole, poi magari ti accetta. Cioè, non ho capito. Cioè, io vado in concessionaria, prendo qualcosa, vado, no, compro, No, poi tu la paghi, poi vedremo se te la do, Poi, diciamo, stiamo scherzando. Ma si può fare una cosa del genere? Eppure, vedete, il mondo offre questo. Il mondo dice questo. E la gente va, continua, frequenta. Non so quanti ce n'erano su quel sagrato in quella città. Più di 40.000, 50.000 persone ad applaudire un uomo. Volevo una domanda, vorrei fare a tutta quella folla, ma avete una certezza di quello che vi può dare? Cristo delle certezze ce le dà. Ma c'è un ma. In tutti e due i passi c'è un ma. Ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprato. Va e vende tutto quello che ha e compra il campo. Ripeto, se fosse un aspetto economico, un paio di palazzi li vendiamo, chi si è visto, si è visto. Ma dice tutto quello che ha. Tutto. Niente. Si spoglia tutto. Cosa ci parla questo? Ma che vuole il Signore? Vuole che noi crediamo che Egli è il Signore delle nostre vite. E uno dice, ok, credo che sia della nostra vita. Bene. Allora il Signore ti dice, dammela. Siamo disposti a dare la nostra vita? La vogliamo deporre, depositare? La vogliamo dare? Che paradosso. L'ingresso di questo regno è condizionato al fatto che noi andiamo verso quella croce e depositiamo le nostre vite lì. Perché se non le depositiamo e non le abbandoniamo nelle mani di colui che ce le custodirà, dove vogliamo andare? C'è una chiave, c'è un ingresso, ma l'ingresso si passa per la croce. Quando noi diciamo e ripetiamo, Signore, noi confessiamo e depositiamo i nostri peccati davanti a te, è un atto di fede non indifferente. Perché stiamo dicendo che io ho certezza che tu, Signore, mi perdoni. La Scrittura dice il lavacro della rigenerazione, cioè il lavacro perché lava e pulisce, ma c'è anche la rigenerazione. Perché Egli ci posiziona già da oggi rigenerati, salvati. Infatti, in Cristo, noi siamo già cittadini del Regno dei Cieli, benché camminiamo su questa terra. In Cristo, noi siamo già stati timbrati, quindi abbiamo un'ufficializzazione celeste, per mezzo dell'opera dello Spirito Santo in noi. E quindi apparteniamo a questo straordinario luogo. Apparteniamo, presente. La chiave. Paradossalmente la chiave è la croce. Chi accetta e riceve questo, uso il condizionale, deve diventare come l'Apostolo Paolo in Filippesi, al capitolo 3, i versetti 7 e 8. Passi che conosciamo, ma spostiamo adesso la bilancia non solo su chi vuol ricevere ed entrare in questo regno, ma anche su chi lo vive e lo deve vivere. Siamo noi. Ma le cose che m'erano guadagni, io le ho reputate danno a cagione di Cristo. Anzi, a dir vero, io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale rinunziai a tutte codeste cose e le reputo tanta spazzatura a fin di guadagnare Cristo. Se da un lato abbiamo la chiamata che il Signore lascia a tutte le creature di questo mondo, una chiamata potente ad accettare questo regno, perché ricordo, il Signore signoreggia già su tutto quanto, anche sul creato, quindi anche su ognuno di noi. Quindi è una chiamata forte, arrendetevi a Cristo. Ma vi è anche un messaggio forte per noi, potente per noi. Il Signore ci dice, ma voi reputate davvero importante questo tesoro? Perché certe volte sembra che noi non ci interessa niente di Cristo, dell'opera sua, di quello che è intorno a noi. Mi ha fatto riflettere molto quello che il fratello, nello studio che ha portato sulla comunione, riguardando proprio questo aspetto. Ma perché questi fratelli della prima chiesa vendevano tutto? È perché le erano già ricchi. Avevano già il tesoro, l'avevano già preso, non interessava di quello che avevano momentaneamente, davano via tutto. Dove stavano guardando? Non guardavano a terra, guardavano il cielo, attendevano subito il ritorno del Signore, non interessava. Qui dice l'Apostolo Paolo che tutto quello che lui aveva o era intorno a lui, l'ha reputata spazzatura. E cos'è della spazzatura? Noi che facciamo? La curiamo, la laviamo, la rimettiamo a posto. No, la buttiamo. È così. È diventato il nostro tesoro. E allora, fratelli, non dobbiamo stare a guardarci o a guardare quello che lasciamo o che non lasciamo. Io mi concentrerei sul tesoro. Perché dice Gesù, come abbiamo letto, che questi non guardavano nient'altro, se ne sono andati. Sono andati a farsi i conti per vedere se devo comprarlo, mi interessa, do via tutto, tutto. Non c'è più valore. Per che cosa? Mi piace l'Apostolo Paolo, per l'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. Qui il problema è la nostra disponibilità. Siamo disposti? Via tutto. Ci abbiamo più ricchezze, siamo poveri, ma siamo poveri davvero. Allora quel tesoro è grande. Questo lo dico prima per me, è grande. Allora devo stare a guardare cosa io? Le ricchezze del regno dei cieli, non a queste ricchezze qua. Qui non c'ho niente. Io qui non c'ho niente. Io tutto quello che ho è nell'eccellenza della conoscenza di Cristo, quello sì. E allora devo focalizzare ogni mio istante della vita in questo, nelle ricchezze del Signore. Vedete, noi veniamo qua tutte le domeniche davanti a questi simboli, pane e vino. Il rappresentante di questo regno è sceso e ci ha dato questo straordinario ricordo, che ci parla della sua opera e del suo tesoro straordinario. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.